Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
Buon pomeriggio e benvenuti a Palla in Tribuna. Un Parma reduce quindi da una vittoria schiacciante contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, una Fiorentina che rimane nei bassi fondi della classifica. Una vittoria schiacciante soprattutto non per quanto riguarda il risultato, ma per quanto riguarda l'atteggiamento e per quanto riguarda la crescita personale di tanti giocatori visti in campo, a partire dal numero uno, a partire da Corvi, numero uno nel senso che importa naturalmente, perché Edoardo Corvi registra una crescita continua come ragazzo e ricordiamo che è un patrimonio di questa società e contro la Fiorentina ha fornito diversi salvataggi importantissimi, di cui parleremo tanto durante questa puntata con tutti i nostri ospiti, ma insomma una vittoria che ci tiene anche lontano da quello che è la zona rossa della retrocessione. 5 sono i punti di distacco quindi dal Verona a quota 12, Pisa poi 11 e ultima appunto la Fiorentina di Paolo Vanoli a quota 9. La vittoria contro la Fiorentina era un vero e proprio scontro diretto e si è visto un 4-3-3 o se vogliamo un 4-3-2-1 a seconda dei momenti della partita, che ha funzionato perché ogni giocatore ha svolto il suo compito, o forse anche un po' di più, appunto come Edoardo Corvi, miracoloso in tante occasioni, ricordiamo su Comuzzo, ma poi anche su Gudmundsson nel finale, una prestazione magistrale anche di Pellegrino, perché quando si ha un attaccante come quello che ha il Parma davanti, che può fare parto da solo, si può stare tranquilli. Col suo fisico ha tenuto botta appunto al difensore Comuzzo, ma ha tenuto in piedi un reparto praticamente da solo, anche nei momenti chiave della partita, più importanti della partita. E poi naturalmente l'autore del gol Sorensen, dopo 3 minuti della ripresa, che registra e dà continuità dopo quello che era stata la sua prestazione a Verona, si ripropone una prestazione altrettanto importante anche al Tardini contro la Fiorentina, un centrocampista quindi moderno il danese, il classe 2002, un centrocampista in grado di inserirsi nel momento giusto in area, un centrocampista in grado di sfruttare una delle poche occasioni, come succede spesso in questa Serie A, che il Parma durante le partite è capace di portare a casa questi 3 punti. Ma non bruciamoci tutti i temi, andiamo con ordine, leggo qualche messaggio. I primi: buongiorno da Luigi Z, ok, 3 punti fondamentali, ma i difetti si sono visti ancora, specialmente uno, che da me è stato sottolineato più volte, l'incapacità di orchestrare un contropiede efficace, che è un fatto gravissimo per una squadra che si deve salvare. Auguri a tutta la redazione di buon anno. E ovviamente ricambiamo gli auguri. E poi di nuovo, per quanto riguarda lo striscione di ieri della curva, è giusto, però tutti dobbiamo capire che le ambizioni di questa società sono queste, cioè nessuna. Le promesse fatte dalla società sono pura utopia, come le promesse di uno stadio. Ci crederò quando vedrò le ruspe. Ecco, anche di questo, dello striscione, di tutto ne parleremo insieme ai nostri ospiti di oggi, che saranno Remo Gandolfi, lo scrittore opinionista Remo Gandolfi, l'ex difensore e allenatore Gigi Apolloni e poi naturalmente il giornalista della Gazzetta di Parma Sandro Piovani. Ora andiamo con ordine, perché c'è il servizio di Marco Balestrazzi.
Dopo la partita della Lazio, credo proprio il giorno dopo, ci siamo seduti tutti insieme e abbiamo detto quello che è passato, dobbiamo solo guardare in avanti. Quindi da quel punto di vista lì l'abbiamo fatto, ci siamo dimenticati di fretta, perché alla fine non serviva a niente pensare a quello che era passato.
Non c'è niente di meglio che una vittoria per mettersi alle spalle una gara da dimenticare come quella contro la Lazio. Il Parma volta pagina, il terzo successo nelle ultime 5 partite, vale un più 5 sulla zona retrocessione. Giusto per passare un capodanno tranquillo e guardare al Tour de Force di inizio 2026, dal 3 al 18 gennaio, i crociati giocheranno 5 partite in 2 settimane con Sassuolo, Inter, Lecce, Napoli e Genoa, 3 fuori casa. Il mese si chiuderà poi con 2 sfide complicatissime contro Atalanta e Juventus. Citando Massimiliano Allegri, un Parma da corto muso, tutte le vittorie sono arrivate di misura. Una volta in vantaggio, i crociati hanno vinto 4 match su 5, complice una buona organizzazione difensiva, solo il Bologna l'ha ribaltata. Il biglietto da visita di Carlos Cuesta era già nei numeri, l'Arsenal di Arteta Con i suoi fuoriclasse gioca un gran calcio, ma è altrettanto semplice notare come da 3 stagioni abbia la miglior difesa della Premier League. Prima le fondamenta, insomma, poi il resto, ancora meglio se davanti hai dei fenomeni, un contesto diverso rispetto a qui, insomma. Ma il problema più evidente del Parma è segnare. Condivide con il Lecce il dato di peggior attacco del campionato, solo 11 gol all'attivo. Quella di Sørensen è stata la prima rete su azione manovrata di tutto il campionato, si può dire. Un cross dal fondo, finalmente, sul quale Pellegrino ci ha messo inevitabilmente lo zampino. È sul fronte della manovra offensiva che si attendono passi in avanti. Qualcosa si è visto contro la Fiorentina. Questione anche di interpreti, però, di stato di forma, di ambientamento, di polveri bagnate, non solo scelte tecniche, vedi le occasioni fallite da Ondrejka. Ora il Sassuolo, che ha pareggiato a Bologna, i crociati si presentano con uno score di 9 punti nelle ultime 5 gare, 3 in più dei prossimi avversari. In questo mini break di campionato, meglio del Parma hanno fatto solo Inter, Napoli, Milan e Juve.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Sarà sicuramente un gennaio abbastanza impegnativo per quanto riguarda il Parma, perché poi naturalmente abbiamo sottolineato come ci sarà la trasferta al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro Sassuolo il 3 di gennaio alle ore 15, ma poi ci sarà l'Inter, il Lecce, insomma tante sfide importanti, il Napoli, il Genoa e l'Atalanta. Un gennaio direi ricco, ricco di partite che possono segnare un'intera stagione. Ci scrive Davidone: buongiorno Matteo, direi che di schiacciante nella partita c'è stata l'ansia e il batticuore degli ultimi 15 minuti quando siamo stati schiacciati in area. Teniamoci comunque il risultato e il gioco discreto. Infatti ho sbagliato, nel senso di schiacciante intendevo che questa vittoria ha schiacciato la Fiorentina in fondo alla classifica, naturalmente, e ai fini prettamente della classifica di Serie A questa vittoria per il Parma è importantissima. Do il benvenuto all'opinionista e scrittore Remo Gandolfi. Ciao Remo, bentornato.
Ciao Matteo e buongiorno a tutti.
Allora, andiamo con ordine. Facciamo una domanda generale e offrici una tua disamina della partita. Che partita è stata secondo te, Remo?
Allora, innanzitutto la cosa che io ho apprezzato di più è stato l'approccio nel primo tempo. A me, lo sai, piacciono le squadre che provano a fare la partita, che giocano, che corrono anche qualche rischio, ma che non speculano, che non aspettano l'errore e il contropiedino. Quindi il primo tempo è stato sicuramente importante, anche perché si è giocato più la palla a terra rispetto in altre occasioni. In questo contesto, partiamo dal positivo, io trovo 2 prestazioni su tutte assolutamente eccellenti, che sono quella di Corvi e quella di Valenti, ma non solo per le prestazioni in sé, io parlo di personalità, sai che è un aspetto che cerco sempre di raccontare. Certo. Al di là delle parate, Corvi è uscito dalla sua area piccola in 2-3 occasioni determinanti. Questa si chiama personalità. Chi ha giocato a calcio sa, soprattutto se giochi in difesa, che un portiere che esce, domina l'area, chiama la palla e nel finale la Fiorentina di palloni ne ha messi parecchi, è di un'importanza enorme. Io, guarda, noto più questo magari che quelle 2 o 3 bellissime parate che ha fatto, perché,
certo, anche perché
sono state parate importanti.
Lui in conferenza ha sottolineato la parata più difficile è stata quella su Comuzzo, perché non ho avuto il tempo, mi sono affidato all'istinto, sono andato di testa e di cuore con la mano dura come mi dice il mio preparatore. Poi cita anche Buffon che dice di essere fondamentale, di essere stato fondamentale per la sua crescita, e dice che ogni tanto lo sente e che gli dice di vivere partita per partita. E dunque Remo, volevo chiederti a proposito, ti lascio andare avanti nella tua analisi, ma ti integro questa domanda: è questa la squadra, o comunque è molto simile alla squadra titolare che vorresti vedere? È questo il Parma titolare che vorresti vedere?
Allora, intanto apprezzo tantissimo io da sempre la difesa a 4 e non a 5, perché quando la chiamano a 3 e poi hai 2 terzini sugli esterni è una difesa a 5. Non solo l'apprezzo perché ti dà un uomo in più a centrocampo, ma perché abbiamo visto, e ne avevamo già parlato altre volte, io le poche volte che ho visto che Keita all'Anversa l'anno scorso, lui giocava da solo davanti alla difesa ed era un frangiflutti eccezionale. Poi non è lui quello che deve impostare l'azione, quindi davanti a lui ci devono essere dei giocatori di qualità, di tecnica, di visione di gioco in grado di costruire e di dare alternative al nostro attacco. Quindi quella prima parte lì mi va bene. Da centrocampo in avanti io continuo a dire che a noi manca un esterno alto. Dobbiamo trovare la maniera di affiancare a Pellegrino un giocatore rapido, tecnico, che salta l'uomo e che mette in mezzo dei palloni. Noi abbiamo fatto un cross decente dal fondo in tutta la partita e ci è venuto il gol. Parli con tutti i centravanti della storia, io ricordo il vecchio José Altafini, che lo diceva in tutte le telecronache: per un attaccante il cross dal fondo fa la differenza. Noi abbiamo un giocatore che di testa in acrobazia è un fenomeno e non lo stiamo utilizzando. La Fiorentina ha fatto il doppio dei nostri cross. Per fortuna l'abbiamo presa quasi sempre noi, ripeto, con Corvi molto bravo nell'uscita. Quindi davanti secondo me dobbiamo ancora aggiustarci. Uno, perché basta Pellegrino a giocare spalle alla porta. Poi in appoggio a lui se ne abbiamo due o tre tecnici che sanno inserirsi sulle sue sponde, Sorensen è perfetto, Ondrejka è un altro che è in grado di farlo, possiamo diventare davvero più pericolosi con più alternative di quelle che abbiamo avuto fino adesso. Quindi secondo me siamo sulla strada giusta, ma da centrocampo in avanti qualcosina da aggiustare ce l'abbiamo ancora.
Allora ti integro con qualche messaggio, perché al 333 920 170 ce ne sono davvero tanti. E Stefano ci dice: buoni tre punti, ma non parliamo di vittoria schiacciante. Poi elogiamo i miracoli di Corvi, che è un controsenso. Bella vittoria, ma non montiamoci la testa, perché non siamo ancora una squadra che domina il campo. Infatti non chiudiamo mai la partita. Se si vince di misura e si soffre nei finali. Comunque l'assenza di Suzuki non sta pesando per niente, non sembra esserci questa gran differenza di livello. Poi ne parliamo, Remo, ti intro con qualche messaggio. Davidone, di nuovo, bravissimo Remo, frasi assolutamente corrette. Ovviamente, avendo il figlio portiere, sono totalmente d'accordo con la disamina su Corvi. Molto bravo sulle parate e sulle uscite, e d'accordissimo sulla difesa a 4, di cui sono un sostenitore accanito. Poi Andrea 68 per Gandolfi: non pensa che con la difesa a 4 possa nascere un problema a Del Prato? Teniamoci questa domanda, che ti integro l'ultimo messaggio di Mark. Buondì da Mark: dopo la vittoria sulla Fiore mi sono divertito a leggere tutti i commenti negativi dei tifosi viola su giocatori, società e dirigenza. Tra i vari commenti uno diceva che sarebbe stato rispedito al mittente il centrocampista Som. Cosa c'è di vero? Ecco Remo, ripartiamo dalla domanda che ti faceva Andrea 68: potrebbe mettere in difficoltà il capitano questa difesa?
Ah no, io quando hai problemi di abbondanza non è mai un problema. Cercati, Valenti e Del Prato sono tre eccellenti difensori centrali. Del Prato può fare il difensore centrale in una difesa 4, a meno che non ci sia un gigante da marcare come che ne so, Højlund o Pinamonti, o però lo può fare tranquillamente. Una cosa giusta che hanno rimarcato e che avrei voluto dirti è che effettivamente nel secondo tempo farsi schiacciare così non ti va bene tutte le volte. Per una volta ti va bene, le parate importanti, i due centrali che hanno difeso bene, però portarteli in area così è sempre un rischio. No, io ti dico, ho sempre... guardando le partite degli ultimi giorni, io ho visto due giocatori, uno che ha 34 anni, si chiama Granit Xhaka del Sunderland, e Matic del Sassuolo, in mezzo al campo dettavano i tempi, comandavano loro, palleggiavano, rallentavano, fermavano il gioco con il fallo. Ecco, quei giocatori lì in certe partite sono fondamentali, perché rompono il ritmo agli avversari. Noi quel giocatore lì ancora non l'abbiamo, proprio il leader in mezzo al campo che guida gli altri. Poi la crescita ci sarà, abbiamo dei giocatori importanti, però ripeto, tirarsi in area così e soffrire così ti va bene una volta, ti va bene due, ma poi la paghi. Quindi il palleggio, la capacità di colpire di rimessa sono cose che a noi mancano e che dobbiamo in qualche modo porci rimedio.
Allora, hai anticipato qualche domanda, perché io ti volevo proprio chiedere con una pillola. All'85esimo, pensa, la Fiorentina aveva tirato verso la porta del Parma 18 volte e gli expected goals, che sono i gol che ci si aspettava in base alla pericolosità del tiro, l'indice di pericolosità, era solo quello di 0,90. Quindi la mia domanda sarebbe stata: imputi questo ha una buona difesa e quindi ad una difesa che ha retto e che ha coperto bene gli spazi, che comunque quei tiri sono stati tiri sì fatti con quegli spazi che la difesa ha lasciato, oppure all'imprecisione della Fiorentina. Poi naturalmente tu mi hai anticipato e immagino già la risposta, ma comunque te la lascio completare se vuoi.
Allora, io penso sempre che un attaccante faccia quello che gli viene permesso di fare dal difensore. Circati e Valenti, che volevo citare prima. Allora, Valenti, sempre parlando di personalità e di carattere, no? Che sono cose che non vendono in farmacia, dopo l'errore fatto con la Lazio, ha giocato una partita con una personalità spaventosa. Questo è carattere e non lo regala nessuno, quindi quello è un aspetto. Secondo, Ken è un giocatore che condiziona in una maniera impressionante il gioco delle squadre dove gioca, perché è individualista, perché non gioca per la squadra, e quando in luna è un giocatore importante, difficile da marcare, tra potere fisico. Quando viene controllato bene e limitato, la Fiorentina perde praticamente ogni sbocco. E questo per me è merito dei nostri centrali e anche di Keita, che raddoppiava e andava a intercettare le linee di passaggio su di lui. Perché quando è una punta davanti che fa da riferimento e poi appoggiargli la palla, vedi noi con Pellegrino, questo qua la stoppa, la smista, fa salire la squadra, ma quando gli blocchi anche quella possibilità lì, lo limiti ulteriormente. Noi siamo stati bravi a fare questo. A Ken sono arrivati due palloni dalla tre quarti e poco più. Il resto ha fatto solo della confusione.
Sì. Poi c'è un'altra domanda di Davidone per te. Domanda per Remo. Chi prenderesti nel mercato di riparazione di della prossima apertura di mercato, nel mercato di gennaio? Chi prenderesti? E poi un saluto a Remo. Un paio di considerazioni. Bernabé, rimesso nel suo ruolo, ha fatto ancora fatica. Alvist non potrebbe essere l'esterno mancante, questo era Bart. Remo, a te.
Sì. Anquist a me piace, io un esterno sul suo piede lo desidero, cioè adesso non voglio fare paragoni antichi, tre giorni fa è morto John Robertson, che è stato l'ala sinistra del Nottingham Forest. Il Nottingham Forest ha vinto due coppe dei campioni, questo qua è stato il più grande crossatore della storia del calcio. E hanno vinto due coppe campioni, soprattutto grazie a lui, che è stato sempre determinante. Allora, ripeto, un esterno alto sul suo piede che punti la linea del fondo, secondo me è importante. Poi, che giochi di fianco a Pellegrino, che si allarghi, in ogni caso gli vanno tolti dei compiti difensivi. Io lo voglio dalla tre quarti in giù, io come idea mia. Poi dopo ti dico, il resto, acquisti, ci sono dei giocatori importanti, giovani che possono dare una mano, ce ne sono degli altri esperti, io ne ho parlato lunedì a Basport, ti torno a parlare del leader di centrocampo, noi secondo me quella figura lì manca, anche se Bernabé di qualità ne ha e secondo me non ha affatto giocato male l'altro giorno, però era i tre centrocampisti a cui è chiesta interdizione, è chiesta recupero della palla, sono chieste corse a ritroso. Io lo vedrei giocando come abbiamo giocato sabato, in appoggio al fianco di Pellegrino con Ondrejka o con un altro, con Bene, però vederlo giocare un pochino più avanti, perché secondo me è lì che può influire a tiro, a visione di gioco, a passaggio.
E poi abbiamo Daniele.
Per il resto ti dico, gennaio è sempre un mercato molto complicato, uno perché gli scandinavi sono in pausa, non stanno giocando con la pausa invernale, quindi li prendi e poi rischi di dover aspettare che vadano in condizione.
Già.
Io li ho nominati, secondo me la cosa più importante è una seconda punta o comunque un rifinitore che giochi negli spazi in appoggio a Pellegrino, quello che salta l'uomo, che ti crea la differenza, eccetera, che abbiamo detto tante volte. Non è facile trovarlo, però insomma qualcuno in giro c'è.
No, anche se c'è da dire che l'anno scorso durante il mercato di gennaio è stato un mercato per il Parma importante, anche in chiave salvezza.
È decisivo.
Decisivo in chiave salvezza. Abbiamo Daniele. Buongiorno, il Parma è in piena media salvezza, perché questo è l'obiettivo, con tante cessioni, tanti infortuni, tanti nuovi che poco per volta si stanno integrando, non per ultimo il mister, con poca esperienza direi che siamo in linea con le aspettative. E poi, di nuovo, ero allo stadio, ecco, A proposito, c'è il tema dello striscione, non so se hai letto, Remo. Ero allo stadio, ho visto lo striscione della curva, l'ho trovata assolutamente una cosa inopportuna in tutti i sensi. La partita tra l'altro era in corso, ma cosa vogliono quelli della curva? Dobbiamo salvarci o fare la Champions League? Lasciamo lavorare il mister, io sto con la società. Questo era il messaggio di Milena. E poi abbiamo il Cagno. Vorrei chiedere ai tifosi che dicono che il Parma non chiude le partite quali sono le squadre in Serie A che lo fanno. Forse abbiamo ancora in testa il Parma di Tanzi. Saluti a Remo e domanda: il nostro Matic può essere Steves? Remo.
Matic intende quello del Sassuolo.
Adesso glielo diciamo.
Penso di sì.
Cagno,
perché l'ho citato prima. Sì, sì, è un giocatore con quelle caratteristiche lì. Cioè, 35, 36, forse anche 37. Ma io l'ho visto l'altro giorno nel Sassuolo, in mezzo fa ancora la differenza. No, guarda, io sul discorso societario io preferisco parlare di campo. La cosa che ti posso dire io, da anziano tifoso innamorato del calcio britannico e di quello sudamericano, secondo me quello che manca, che si soffre a Parma, è questa distanza siderale che c'è fra la società e i tifosi. Parma, ma in generale tutte le piazze, hanno bisogno di sentirsi vicini, integrate con la società. Cioè, le proprietà americane, no, arrivano, pensano che in Italia lo sport sia come il baseball, dove la gente va là, mangia l'hamburger, poi va a casa. No, il tifoso italiano vuole di più, giustamente, vuole sentirsi parte della società, vuole vedere gli allenamenti, vuole poter toccare, essere vicino ai giocatori. Questa società sta tenendo delle distanze esagerate. A me è la cosa che dà un pochino più fastidio, perché al di là di quello speso o non speso, di come sono stati spesi, io credo che il tifoso abbia bisogno, abbia necessità, a Parma come in altre piazze, di sentirsi più vicino e più considerato. Ragazzi, gente che fa sacrifici, che va a vedere le partite in trasferta, spendendo soldi, cioè, può avere il diritto di partire con i giocatori. Ti faccio un esempio e poi chiudo. In Argentina sono soci, no? Sono circoli. Io ti parlo delle Estudiantes che ha appena vinto il campionato.
Sì.
Hanno una cittadella sportiva dove vanno i soci delle Estudiantes a giocare a padel, in piscina, nuoto. Escono e sono al bar con i giocatori delle Estudiantes. Fanno due chiacchiere, si confrontano, parlano come fa l'Athletic Bilbao con i suoi. Quella vicinanza lì, sai cosa provoca, Matteo? Più affinità tra giocatori e tifosi.
Vero.
A Bilbao mi dicono sempre: ma io come faccio a fischiare uno che conosco, che so che è un bravo ragazzo, che vedo, che si ferma a parlare con me?
Bilbao
ci pensi
clamoroso.
40 volte.
Bilbao è clamoroso come esempio.
Sì, ma tanti sono così. Cioè, il Chivas di Guadalajara è una famiglia unica, le squadre argentine anche. In Inghilterra sta un po' cambiando, ma è stato così. Ecco, io i tifosi li capisco quando si sentono poco considerati e lontani da questa società che non si palpa, non si percepisce, tutto lì.
Sì. Abbiamo gli auguri, tanti auguri a tutti voi, finché le squadre sono quelle che si vedono si può continuare così, ma da Crità in avanti siamo una squadra che naviga a vista. Il Cagno conferma che era il Matic del Sassuolo, che è un giocatore di esperienza. E poi Sandro da Parma: buongiorno, facciamo un appello a tutti, andiamo a Reggio sabato, saremo almeno 3.000. E poi domanda da Ampo 60: che prenderesti il centrocampo del Parma a gennaio? Questo più o meno hai già anche risposto.
Escasibar, Estudiante.
Remo, grande filosofo, parole sacrosante. E poi di nuovo Gianmarco: guardate che lo striscione per me indica semplicemente che manca un numero minimo di giocatori esperti, che sono stufi di essere un laboratorio di facili guadagni con plusvalenze ma molti rischi. Ecco, il tema delle proprietà straniere è un tema caldo in Italia, ma è un tema caldo non solo a Parma, anche ad esempio io penso a Milano, lato Milan.
Sì.
Adesso perché quest'anno c'è, so che non lo apprezzi, però da un certo punto di vista gestionale, Massimiliano Allegri sembra che comunque tenga in piedi un po' la baracca, perché l'anno scorso con quella proprietà, anche se vi ricordate, anche i tifosi rossoneri, insomma, lamentavano un certo disappunto, lamentavano una certa lontananza della società dalla squadra, una società che...
Certo.
E quindi Parma, insomma, è anche una questione di cultura certe volte, di come si vive il calcio in altri paesi, però naturalmente in Italia è molto simile anche un po' alla tua Argentina, adesso magari non a quei livelli, però almeno all'inizio come origini, come passione, come fede, ci siamo fatti influenzare non poco, Remo.
Sì, ma io lo penso assolutamente, Matteo. Cioè, per me, ripeto, deve essere un tutt'uno, deve essere come una grande famiglia. Cioè, poi Parma è educata, è rispettosa, non è che se perdi una partita c'hai contestazioni che ti urlano dietro di tutto oppure ti abbracciano se ti incontrano. Semplicemente si tratta di avere un rapporto più vicino. E purtroppo, ma lo dico, vale anche in Inghilterra, queste proprietà straniere, americane soprattutto, questa concezione non ce l'hanno.
Sì, 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 sì.
E a noi manca, al tifoso classico manca. Ed è una cosa, secondo me, a cui porre rimedio. Poi è chiaro, quando arrivano i risultati, tante cose finiscono un pochino sotto, certo, l'uscio. Il Milan sta andando bene, quindi poi personalità sicuramente fa sentire la sua voce in dirigenza molto più di altri allenatori. Lasciamo a parte questa che ha 30 anni, cosa vuoi che dica, poveretto? Però tanti sono lì e devono fare un po' quello che gli viene detto. Però, ripeto, per me è una cosa su cui lavorarci e tornare un po', adesso non dico ai bellissimi periodi degli allenamenti in Cittadella, dove tu vedevi Zola a 5 metri, dove i miei amici Piovani e Grossi prendevano su di Chiara ben arrivo e li portavano allenamenti in macchina. Però, cioè, io che sono un romantico, per me il calcio è anche questo.
Certo. Ringraziamo Remo Gandolfi, grazie Remo, grazie,
grazie
di essere stato con
Matteo.
Noi. Ciao, tanti auguri.
Ciao, grazie.
Noi abbiamo la pubblicità e dopo la pubblicità ci sarà Gigi Apolloni.
Radio Parma, la musica che ami.
Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici con migliaia di occhiali esposti di nuova collezione 2026. In occasione delle feste, Spaccio occhiali Vision ti regala una lente per un nuovo occhiale da vista. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
Mal di testa da rate esagerate? Disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna.
Il progetto di Krause era di riportare il Parma in Europa, ma dopo 5 anni siamo sempre qua a soffrire, arrivare ad una salvezza streaming zitta, ci dice Francesco. È un po' questo anche il clima dopo la, nonostante la vittoria contro la Fiorentina, che permette, come dicevamo, come abbiamo analizzato nella nostra prima parte di puntata, di mantenerci distanti di almeno 5 punti dalla zona rossa della salvezza. Continuiamo l'analisi e continuiamo l'analisi di questa partita, di questa vittoria, insieme all'ex difensore, all'ex allenatore del Parma, Gigi Apolloni. Ciao mister, bentornato.
Sì, ciao a tutti, grazie.
Grazie di essere qui con noi. Ecco, insomma, è un po' anche questo il clima dei tifosi. Non so se hai avuto modo di vedere anche lo striscione della curva, nonostante una vittoria che comunque ha dato tanto di buono sotto tanti punti di vista, rimane un po' l'umore del tifoso che vorrebbe una salvezza più tranquilla. Ecco, qual è la tua idea a riguardo? Poi parliamo anche della partita.
Ma vedi, è opinabile sempre. È chiaro che il tifoso ha delle aspettative sempre, sempre alte, nel senso che dopo l'avvento di Kraus, dove aveva fatto un po', tra virgolette, dei progetti, e includeva anche il fatto che il Parma dopo un tot di anni sarebbe riuscito sarebbe dovuto tornare anche a livello europeo come negli anni 90, i nostri anni 90. Purtroppo non è riuscito a mantenerlo, però comunque il presidente secondo me sta facendo un grandissimo lavoro, è in una costruzione di una squadra che ambisce poi arrivare lì. Facendo questo percorso è chiaro che ci sono momenti in cui riesci più facilmente, altri meno,
però io penso che le ambizioni del presidente sono dichiarate ed è uno che comunque quando fa una cosa la fa pieno, cioè nel senso ci mette tutto quello che ha bisogno nella società e lo ha dimostrato negli anni. Quindi è chiaro che l'amarezza del tifoso è giusta, perché si aspetta sempre di più. Però c'è anche da dire che quando fai un progetto come quello nel calcio non sempre riesci subito, ecco, la pazienza dei tifosi penso che sia dovuta al fatto che comunque Parma sotto certo punto di vista ha un'educazione, ha la capacità di riuscire a assorbire, però magari qualche volta qualcuno, come è stato anche trovato dallo Sciscione, insomma, cerca di evidenziare questo, ecco, è soltanto, io penso che sia soltanto un ricordare che i tifosi sono presenti, sono sempre lì e si aspettano sempre di più da parte della società. Io penso che la vedo, ecco, come un messaggio, ecco, dato dai tifosi alla società.
Esatto. Abbiamo Lorenzo che, a proposito di questo e anche della partita, ci invia due messaggi distinti, quindi credo che sia lecita la protesta dei tifosi. Quando si investe così tanto, le altre squadre che devono salvarsi non mi risulta abbiano investito tanto quanto il Parma, penso sia normale aspettarsi risultati diversi. Poi parla della Fiorentina, della partita, dicendo: non vorrei smorzare l'entusiasmo, ma anche se si chiama Fiorentina abbiamo battuto una squadra con tanti problemi e ultima in classifica. Ecco, mister, è vero, allora, ultima in classifica, però
per quanto riguarda il messaggio iniziale dei tifosi, sì, è lecito, giustissimo, anzi, il presidente ha investito tantissimo e spero che continui a investire tantissimo, perché è chiaro che con quell'aria che tira nel calcio italiano i soldi ne girano pochi, e quindi lui, il fatto che l'abbia messi tanti, c'è da dire che l'ha messi in un contesto dove il progetto è sui giovani e non sempre i giovani riescono nel breve periodo a venire fuori. Sono venuti fuori giocatori importanti, e l'abbiamo visto, insomma, con le cessioni di Bonnico, insomma, di Mann, di Niaila, di Somma, che domenica purtroppo, cioè, per lui non sta andando bene, però comunque gli investimenti ci sono stati. Il progetto comunque io spero che continui, perché ripeto, investitori di imprenditori italiani che investono nel calcio italiano adesso ne sono veramente pochi, se non si contano sulle dita delle mani. Quindi, per quanto riguarda la partita, il Parma è stato bravo, devo dire che la Fiorentina sicuramente ha dei grossi problemi, anche se in parte l'aveva mascherati con la vittoria contro l'Udinese, pur l'Udinese in 10, poi la Fiorentina ha dilagato, proprio perché probabilmente ha trovato il coraggio, i giocatori migliori hanno trovato nell'episodio le giocate che poi hanno portato in vantaggio. Però il Parma, devo dire che è stato molto bravo a non permettere di dare una continuità a quello che è stato le giocate, perché comunque ricordiamoci che Corvi ha fatto delle ottime parate, certo, contro Gudmundsson, contro Comuzzo, che fa vedere che comunque la Fiorentina c'è. È chiaro che ha dei problemi, però il Parma è stato bravo a limitarli e poi a sfruttare l'occasione che ha permesso poi di andare in vantaggio e di vincere la gara.
Senti, mister, da difensore, è vero, questo Parma ha portato a casa una vittoria, ma come abbiamo detto, un po' per l'imprecisione della Fiorentina in tanti casi, un po' per i miracoli di Corvi, il Parma però ha concesso tanto. Pensa, le parlavo anche con Remo Gandolfi, pensa che all'85esimo la Viola aveva tirato verso la porta circa 18 volte, e con un percentuale di expected goals pari a 0,90 circa, quindi pochissimo. Il fatto che abbiano tirato 18 volte verso la porta, nonostante la prestazione di Valenti, che ad esempio la Gazzetta di Parma lo prende come migliore in campo.
Sì, no, ma anche secondo me migliore in campo. Io, rispetto a altre partite, devo dire che Valenti è stato criticato, l'ho criticato anch'io, ecco, perché altre gare invece, giocando in quella maniera lì, io penso che lui si salti più e gioca a zona che gli A4 in difesa con i 4 che non con i 3.
Ascolta,
questo
però,
è il mio parere.
La domanda, scusami, se tanto non ci mancherebbe, ma la domanda che ti volevo integrare poi per un'unica risposta era: ma cosa può fare di più questa o questa squadra a livello difensivo per non arrivare sempre agli ultimi 15 minuti così in affanno, oppure a rischiare così tanto e a sperare sempre nell'imprecisione degli avversari?
Ma questa, secondo me, sta facendo un gran lavoro in fase difensiva, perché se andate a vedere i numeri, la difesa del Parma è una delle, se notate la classifica dei gol subiti nelle ultime otto squadre è quella che ha subito meno gol, quindi sotto l'aspetto difensivo sta facendo un gran lavoro, e quindi poi dopo è chiaro che gli episodi, che può essere 18 volte che hanno tirato in porta Frentina, però comunque il Parma ha preso 0 gol, questo è un dato importante, poi i numeri sono questi, e chiaramente dovrà lavorare secondo me più sulla parte offensiva, dove deve cercare di trovare delle soluzioni proprio per cercare di innescare le qualità di alcuni giocatori come Pellegrino sul gioco aereo, ma anche sull'abilità di Bernabé di riuscire a prendere la palla e rientrare per calciare, o agli inserimenti di Ondrejka che sono molto, molto abili, o di Benedizia che è un attaccante che secondo me è un attaccante bravo e forte, ha avuto un infortunio che era limitato, dovrà ritrovare la condizione, però secondo me nello scacchiere di questa Benedizia può essere veramente un'alternativa importante, e lo ha dimostrato. Ora domenica non ha fatto una grandissima gara, sabato non ha fatto una grandissima gara, però ha fatto secondo me una partita di la capacità di alcuni giocatori magari non fare sotto la prestazione ottimale, però comunque ha giocato per la squadra, ha lottato, ha coperto quando c'è da coprire, poi chiaramente non essendo una buona giornata per lui come attaccante non ha fatto vedere grandi cose, però ritengo un attaccante importante per l'attacco di questa.
Sì, tantissimo, il suo apporto è davvero gigantesco in alcuni momenti della partita. Lorenzo, una domanda per te: nessuno contesta la mancanza di investimenti, mister, ma forse andrebbe tutelato maggiormente il progetto sportivo con elementi con più esperienza in Serie A che sarebbero utili anche per accelerare l'inserimento e la crescita dei giovani? Adesso questo concorda? Questo è il riferimento ovviamente a quello di cui parlavamo.
Sono d'accordo con lui, nel senso che quando si fa un progetto e si mettono dei giovani è chiaro che devi mettere dei giocatori, come è successo negli anni nostri, giocatori che comunque che ti danno una mano nella crescita. Parlo nei tempi nostri c'era Georges Groen, che era un nazionale belga, Stefano Cuochi, che comunque aveva giocato già in Serie A, era un giocatore già navigato. Poi man mano sono venuti altri giocatori che hanno permesso a noi di crescere. Ecco, forse ecco questa contestazione ecco viene fatta soprattutto perché magari sotto quel punto di vista lì mettere per ogni ruolo un giocatore di esperienza può permettere velocemente di maturare a questi ragazzi che hanno qualità, perché comunque i giocatori che sono stati presi hanno qualità, vanno aiutati nella crescita e nell'esperienza che stanno facendo gradualmente. Che ci fosse stata un giocatore di esperienza, il gol che hai preso contro la Lazio non l'avresti mai preso, ecco, questo per dirne una. Però è chiaro che, ripeto, la società è vigile e attenta a queste cose qui, presumo, perché nel momento in cui è entrato Estevez, che lo ritengo ecco dei vecchi, e uno di esperienza e uno anche smaliziato, perché le due espulsioni contro la Lazio, parlando della partita appunto che purtroppo è stata persa, sì, però le due espulsioni è stato Estevez che le ha originate, ecco.
Sì, certo. Dunque, poi abbiamo di nuovo: come regalo per il nuovo anno mi aspetto che Pettinà acquisti qualcuno di esperto, a proposito mister, che commetta meno falli da espulsione e meno errori da impostazione, magari anche un preparatore per i preparatori, in modo che ci siano meno infortuni. Poi di nuovo, vedere Udinese, Lecce, Cremonese e Sassuolo in quattro non hanno speso soldi che ha speso il Parma in questi anni, per cui il voto non può che essere 4 addirittura, cattivissimo. Poi buon pomeriggio e buon anno, ma scusate, ma davvero state parlando della difesa del Parma che ha preso 10 gol in meno del Torino, che ha un punto in più di noi con 5 clean sheet? Dai ragazzi, non scherziamo, saluti Matteo. No, certamente, anche questi dati sono dati da tenere conto. Poi il prossimo impegno, a proposito mister, prima di chiudere, contro il Sassuolo, Sassuolo neopromosso, ma che comunque
è una gara impegnativa, molto impegnativa, perché vedendo Sassuolo anche ieri contro il Bologna, il Sassuolo veramente davanti è una squadra molto solida, molto concreta, ecco, e ha messo un giocatore come Matic in mezzo al campo a fare da chioccia, ecco, con i giovani che ha, devo dire che ha trovato un equilibrio. Grosso è molto bravo nel far giocare le squadre, però confido anche in questa, perché questa nel preparare le partite è bravo, fuori casa probabilmente ha più capacità rispetto che in casa di mettere in difficoltà le squadre avversarie. Mi auguro che possa essere una gara dove il Parma, ecco, possa perlomeno concedere poco e sfruttare quelle occasioni che capiteranno.
E ce lo auguriamo davvero tutti, mister, quindi grazie, per me è sempre un onore, lo sai, averti qui in trasmissione. Un saluto e un augurio di buon anno, ciao.
Altrettanto a tutti quanti, a tutti i tifosi del Parma, tantissimi auguri di buon anno, grazie.
E quindi ciao a Gigi Apolloni. Dopo la pubblicità ci sarà il giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Hai sentito la novità? QC Salso Maggiore ha aperto le sue porte nell'incanto dello storico Palazzo Berzieri. Vasche panoramiche, saune, salotti profumati e suggestivi percorsi sensoriali ti aspettano per regalarti un'esperienza di puro benessere. Prenota la tua fuga di relax sul sito qcterme.com.
Mal di testa da rate esagerate? Disturbi gastrici da mancanza di liquidità? Ansia da bollette scadute? Il rimedio? Il prestito che ti cura.
CapService è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
CapService, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Cerchi un modo buono, anzi buonissimo, per iniziare l'anno?
Ma vai da Conad!
Via.
Dal 27 al 31 dicembre ricevi un buono sconto di 10 euro ogni 50 euro di spesa.
Potrai utilizzarlo dal 2 al 13 gennaio su tutta la spesa di almeno 50 euro.
Inizia il 2026 con il risparmio giusto. Con Conad è proprio l'anno buono!
Conad, persone oltre le cose.
Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita Conad delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Traffic Van e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi in motorizzazione diesel e e-tech electric. A dicembre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.700 euro IVA e messa su strada escluse. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Terza ed ultima parte di puntata. Abbiamo il messaggio di Matteo da Roma. Ciao Matteo, onestamente non ho visto una gran partita, ma abbiamo vinto ed è quello che conta, anche perché ci aspetta un calendario molto complicato. Questa, secondo voi, sta iniziando a cambiare modulo e temi di gioco? Ma Bernabé a tratti, l'ho visto al fianco di Pellegrino o sbaglio? Sempre forza Parma. E questo ovviamente è il nostro Matteo da Roma. E intanto do il benvenuto al giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ciao, bentornato Sandro.
Ciao, buon pomeriggio.
Ecco, te lo giro a te. Che partita è stata? Insomma, questa...
Ha ragione il tuo ascoltatore, non è stata certamente una partita bella in termini assoluti, ma l'importanza di questa vittoria e la posta in palio giustificano una prestazione di questo tipo sia da una parte che dall'altra. Perché la Fiorentina voleva continuare, diciamo, dopo la prima vittoria in campionato ottenuta con l'Udinese, voleva perlomeno un risultato positivo. E il Parma doveva ripartire dopo il KO della Lazio. La vittoria è arrivata comunque per una giocata su azione, questo non va dimenticato. Non è stata un calcio da fermo, una punizione, un calcio d'angolo, ma è stata una giocata. Il Parma di queste giocate ne ha fatte alcune e ha diversificato un po' il suo gioco rispetto alle ultime uscite, cercando scambi all'interno dell'area, ingressi in velocità, ha cercato le ali, insomma ha dato una varietà di opzioni in attacco un po' diversificata rispetto al solito.
Esatto, esatto, esatto. E in tutto questo il ruolo chiave che ha giocato Sorensen non è di poco peso sicuramente. Stefano ci dice: io credo che questa sia un allenatore pragmatico, consapevole di avere una squadra giovane, nuova, allenatore nuovo, abbia pensato prima di tutto a fare dei punti, quindi prendere pochi gol e poi, una volta arrivati in una posizione un po' tranquilla, pensare al gioco. Sandro, tu che sulla Gazzetta di Parma prendi Valenti come migliore in campo, che prestazione è stata quella del difensore argentino? E il ritorno di Circati al centro della difesa, quanto è importante, quanto ha inciso?
Può darsi che il ritorno di Circati abbia favorito questa prestazione, diciamo così, in termini assoluti. Forse Valenti si è sentito più sicuro, o perlomeno era certamente in una giornata importante. Ha salvato un gol, ha fatto anticipi, ha provato ad impostare. Per me è stato il migliore in campo in questo senso. Ha protetto il lavoro, il grande lavoro di Corvi e il gol di Sorensen. E quindi, secondo me, è stato il migliore in campo. È un giocatore che in proiezione, come dire, invecchiando, perché in questo ruolo è molto importante l'esperienza, può diventare certamente uno di quegli stopper moderni. Stopper è una parola antica, un difensore centrale moderno che può dare una mano importante a questo Parma.
Sì. In tutto questo, ovviamente, da sottolineare, cioè l'abbiamo già detto, la prestazione di Corvi, che fra le altre cose viene eletto come atleta del mese dalla sezione di Parma dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport e dal Panathlon, in collaborazione con la Gazzetta di Parma e Radio TV Parma. Quindi atleta del mese Edoardo Corvi, che direi che ha sostituito in maniera egregia Suzuki. Quasi Suzuki deve temere il posto a questo punto, in maniera un po' ironica te lo chiedo.
Temere il posto probabilmente no, diciamo che può recuperare come dire, con comodo, ecco, sì. Senza fretta può rientrare finché Corvi gioca queste partite. Io credo che non ci siano eccessivi problemi per la porta. Poi c'è anche Guaita, c'è anche Rinaldi. L'esperienza di Guaita può aiutare Corvi, come aveva fatto Buffon negli anni in cui erano insieme al Parma. Io credo che il ruolo del portiere sia un ruolo molto complicato anche dal punto di vista psicologico, oltre che tecnico-tattico. Quindi bisogna dosare con molta attenzione le energie, sia da parte del portiere, ma anche da parte dell'allenatore, della squadra, della preparazione. Mm-mm. E Corvi credo abbia dimostrato di essere un portiere di Serie A.
Sì. Prima di parlare di Valeri, che forse in tutto questo magari qualche riflessione potrebbe essere fatta su Valeri, ti aggancio qualche messaggio dei tifosi. Questa non ha gioco, ma dove pensate di poter andare con una squadra simile? Como, Sassuolo, Cremonese e Udinese, guardate che classifica hanno, alla prossima non saranno più 5 punti di vantaggio, quindi questo, diciamo, è un messaggio un po' pessimista. Suzuki può anche essere venduto, Corvi è 100 volte meglio, sempre lo stesso ascoltatore, scatenato. Poi abbiamo una domanda per Piovani, da Lorenzo: è lecito aspettarsi la cessione di Begic, visto il suo minutaggio?
Beh sì, sul minutaggio che non c'è stato, credo abbia giocato un minuto. Chiaramente in gennaio sono tutte operazioni queste che si possono fare. Begic è certamente uno dei primi indiziati ad andare a giocare, è inutile tenerlo seduto in panchina. Per il resto, chi ha detto andrete a giocare certamente non è un tifoso del Parma,
no.
Quindi forse è più una sua speranza che non una realtà. Per adesso, e ormai siamo quasi a metà del campionato, le classifiche dice questo, e speriamo che questa classifica possa resistere sino alla fine della stagione.
Poi di nuovo usciamo dal loop dei giocatori stranieri e inesperti. Ondrejka, Pellegrino, Keita, Brizchi un anno fa erano tutti giocatori di discrete qualità, quando li hanno presi poi però abbiamo la memoria corta e si rivendono adesso o a giugno, siamo tutti a strapparsi i capelli, non siamo tifosi equilibrati per conto mio. Adesso non ho capito bene il senso del messaggio, però penso intenda che servono tempo e energie per far crescere, per integrare i nuovi acquisti, e poi se si rivelano acquisti di un certo rilievo, di una certa qualità, venderli può fare solo che il male di una squadra. Ecco, questo è un tema, quanto questo Parma riuscirà poi a trattenere quelli che sono i suoi gioielli durante le sessioni di mercato invernale e estivo, e quanto è importante.
Io credo che invernale riesca senza problemi, in estate è diverso, naturalmente ci vuole un cammino di sostituzioni e di avvicendamenti, come è accaduto per esempio quest'anno. Magari l'idea è di non venderne troppi, ma venderne un paio e basta, di quelli tra virgolette che possono sembrare gioielli, e sostituirli per far sì che la squadra abbia, come dire, un cammino lineare a prescindere da chi c'è e da chi non c'è.
Esatto. Tornando sui singoli, a proposito di Valeri, Valeri può... Si registra una certa discesa di rendimento da parte di Valeri dopo l'infortunio, nel senso che una delle armi di questo Parma era appunto i cross di Valeri per Pellegrino, la precisione dei cross di Valeri per Pellegrino, che di testa ha sempre dimostrato di essere un cecchino. Ma in queste partite si può notare un cambiamento di rendimento, un piccolo peggioramento?
No, io credo che sia cambiato semplicemente il sistema di gioco. Adesso giochiamo a 4, Valeri rende più a 5 naturalmente, però è un bravo giocatore anche a 4, e a 5 aveva più possibilità di arrivare in fondo e di fare dei cross con più attenzione, correndo anche meno, perché adesso parte davanti all'area e arriva fino alla fine del campo. Prima partiva da metà campo, arrivava in fondo, quindi è semplicemente una questione tattica. Certamente, se dovessimo far scegliere il sistema di gioco a Valeri, credo che lui direbbe, certo, che preferisce giocare a 5, ma però adesso il Parma gioca così, giustamente, e quindi anche lui si adatta. Ma poi mi fa un po' sorridere il fatto che prima si diceva che gli unici schemi che avevamo era cross di Valeri e rimessa laterale di Valenti. Adesso si vorrebbe ritornare a cross di Valeri e a rimessa laterale di Valeri.
Esatto.
Quindi secondo me bisogna pensare di essere equilibrati in tutti i giudizi. Il Parma deve giocare la squadra, più archi, più frecce avrà il suo arco, e in termini di soluzioni, e più sarà vicina alla salvezza.
E più imprevedibile può essere poi per gli avversari, naturalmente.
Esatto.
Sandro, dunque, siamo quasi in chiusura. Che partita ti aspetti poi nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo? Il Sassuolo che neopromosso sì, ma ormai stabile non hanno posto in classifica e guarda verso l'alto. Un Sassuolo che insomma ha stupito tutti, se vogliamo, ma con grande qualità si merita quel posto che ha conquistato al momento.
Beh, il Sassuolo è una neopromossa, però era già una squadra di Serie A, diciamo, quando era retrocessa non aveva di fatto ceduto nessuno. L'ho visto ieri sera col Bologna, è una squadra molto, molto forte, molto compatta, forte fisicamente, avrebbe meritato di battere il Bologna, quindi soltanto questo messaggio credo debba mettere in grande allarme il Parma e preparare questa settimana con grande attenzione per iniziare il 2026 col piede giusto.
Sì. E quindi alla conquista... Da portare a casa punti o almeno un punto a Reggio Emilia sarebbe da quello che capisco dalla tua risposta un grande risultato. Un ringraziamento speciale a Sandro Piovani. Grazie Sandro di essere stato qui con noi, e
grazie
un augurio di buon
grazie
anno. Ciao, ciao. Siamo in chiusura di puntata. Ringrazio ovviamente Andrea Gatti e la regia, tutti i miei ospiti, e vi ricordo che stasera alle ore 21 va in onda in diretta su 12 TV Parma una nuova puntata di Bar Sport per commentare la vittoria sulla Fiorentina e tutti i temi inerenti alla squadra coachata. In studio con Alberto Dalla Tana e Francesca Mercadante ci saranno l'ex centrocampista del Parma Filippo Savi, il tifoso Matteo Ceresini e l'opinionista Carlo Chiesa, e infine il tecnico Alessandro Barbarini. Nel corso della puntata poi è prevista anche un'intervista a Gianfranco Circati, ex giocatore del Parma e padre di Alessandro. Poi sarete protagonisti anche voi, perché insieme ai tifosi sarà stilata tramite le storie di Instagram del profilo di 12 TV Parma la classifica dei gol più belli dell'anno solare che sta per chiudersi, ovviamente sempre al 333 92 00 170. Siamo davvero in chiusura, siamo davvero alla fine. Io vi ringrazio tutti per questo anno, vi auguro un felice anno nuovo e un saluto. Ciao.
Palla in tribuna in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
Parma suona forte.
Radio Parma, la radio della tua città.
Sono le 15 e un minuto.
L'ora esatta è offerta.